I modelli sanitari mutualistico e nazionale si differenziano sotto diversi aspetti. Innanzitutto in termini di copertura. Nel modello mutualistico delle prestazioni sanitarie i principali destinatari sono i lavoratori. Invece nel modello sanitario nazionale è l'intera popolazione. Poi, altra caratteristica che li differenzia, nel sistema mutualistico il principale erogatore di prestazioni e servizi, le mutue assicurative, è privato o parastatale, mentre nei sistemi sanitari nazionali è lo Stato che si fa carico della gestione e dell'erogazione dell'assistenza sanitaria. Poi ancora, il meccanismo di finanziamento è differente. Nel primo è di tipo contributivo, nel secondo è fiscale. Il modello delle assicurazioni private di malattia è finanziato attraverso i premi che sono pagati da coloro che scelgono liberamente di sottoscrivere una polizza assicurativa. Quindi sono esclusi tutti coloro che non sono in grado di sopportare il costo di una polizza privata. Questo modello è diffuso principalmente negli Stati Uniti, in cui, a eccezione dei due schemi sanitari pubblici che sono rivolti rispettivamente ai cittadini poveri, il Medical Aid, e agli anziani ultra 65 anni, il Medicare, non esiste un sistema sanitario né di tipo mutualistico né di tipo nazionale. All'interno dei sistemi di welfare, accanto ai sistemi sanitari, vengono in genere garantite almeno due prestazioni monetarie connesse alla tutela della salute. La prima è l'indennità di malattia e la seconda è l'indennità di maternità. La prima consiste in una somma che viene pagata in sostituzione della retribuzione ai lavoratori che si ammalano ed è previsto di solito un periodo di erogazione. La seconda invece, la seconda prestazione è un diritto che viene dato alle lavoratrici madri e che permette loro di assentarsi per un periodo definito dal posto di lavoro. Durante la loro assenza è prevista l'erogazione di una indennità sostitutiva della retribuzione. Nei sistemi sanitari di diversi paesi è possibile individuare alcuni soggetti istituzionali comuni. E allora vediamo che i principali attori sono quattro. I principali attori istituzionali di un sistema sanitario sono i cittadini, gli organi centrali dello Stato e quelli periferici, i soggetti economico-finanziari che acquistano e vendono le prestazioni sanitarie, le strutture di erogazione dei servizi. I cittadini rappresentano i fruitori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sono anche i contribuenti perché costituiscono la fonte principale di finanziamento. Gli organi centrali dello Stato e quelli periferici, questi organi operano a livello subnazionale, cioè a livello regionale e a livello comunale, e svolgono un ruolo centrale nella fase di formulazione e di approvazione della normativa sanitaria. Esercitano anche una presenza rilevante a livello di indirizzo, di controllo e di gestione. Allora, il terzo attore sono i soggetti economico-finanziari che acquistano e vendono le prestazioni. Si tratta di soggetti pubblici e privati, quindi mutue, assicurazioni, casse malattie, il cui fine istituzionale è l'intermediazione di acquisto e vendita di servizi e quindi di fare da tramite tra i cittadini utenti e le strutture erogatrici dei servizi. Infine, le strutture di erogazione di servizi sono gli ospedali, gli ambulatori, gli operatori singoli o associati, i laboratori e così via. Vediamo ora una panoramica storica, cioè l'origine e l'evoluzione dei sistemi sanitari nel secondo dopoguerra. L'origine dei sistemi sanitari, così come quella dello Stato sociale, è strettamente connessa ai processi di modernizzazione, urbanizzazione e industrializzazione che si sono sviluppati tra il XIX e il XX secolo. L'urbanizzazione sempre più intensa determinò un peggioramento delle condizioni di vita e un sovraffollamento della città, aumentando in questo modo i rischi di epidemia. Nel 1832 vi fu una devastante epidemia di colera e quello fu il momento di svolta della sanità in senso moderno. A partire quindi dagli anni 30 dell'Ottocento, i paesi europei perseguirono due principali obiettivi di politica sanitaria. Prima di tutto, la neutralizzazione dei veicoli di contagio. E secondo, la soppressione di ogni potenziale fonte di miasma. Miasma che cos'è? È l'esalazione malsana che viene emanata da sostanze organiche in decomposizione. Questi erano ritenuti responsabili della spirale epidemica. A questi obiettivi si deve la riorganizzazione su vasta scala delle pratiche di terapia medica e di igiene collettiva, nonché l'introduzione di misure specifiche di regolazione e di intervento diretto da parte dello Stato a fini sia di assistenza che di prevenzione. In seguito poi all'aumento del numero di medici e al lento progresso del sapere clinico, si andarono progressivamente diffondendo nuove misure per la razionalizzazione e l'espansione delle strutture di cura e di assistenza, per il risanamento urbano e per la disciplina delle pratiche terapeutiche. Il peggioramento delle condizioni lavorative e i maggiori rischi di infortunio sul lavoro connessi al processo di industrializzazione determinarono a loro volta interventi e misure di assistenza e di prevenzione in campo sanitario. E in seguito favorirono anche l'introduzione di un'assicurazione sociale obbligatoria contro i rischi di infortunio. Nella fase originaria di sviluppo della sanità hanno avuto un ruolo di rilievo anche le chiese, gli istituti di beneficenza e i vari movimenti popolari. La Chiesa e gli istituti di beneficenza si dedicarono principalmente a garantire assistenza ai cittadini bisognosi. I movimenti politico-religiosi sperimentarono le prime forme di mutualismo sanitario attraverso l'istituzione di fondi appositi assicurativi a iscrizione volontaria. Di fronte a queste forme di mutualismo in campo sanitario, lo Stato venne stimolato a emanare provvedimenti di legge per regolare la disciplina del mutuo soccorso. Ci furono alcuni paesi che si distinsero per la loro precocità, In Gran Bretagna la prima legge venne introdotta nel 1793, in Francia nel 1834, in Spagna nel 1839 e in Belgio nel 1849. Al mutualismo sanitario a carattere volontario fece seguito l'introduzione dell'assicurazione pubblica e obbligatoria contro le malattie, che ha rappresentato il vero punto di svolta nell'evoluzione dei moderni sistemi sanitari. In cosa si distingueva allora l'assicurazione obbligatoria? Si distingueva dalle tradizionali istituzioni di beneficenza pubblica, privata e religiosa per il fatto di offrire prestazioni su base non più locale ma nazionale. Quindi essa prescindeva da ogni politico confessionale dei propri affiliati, quindi creava, diciamo, un nuovo diritto sociale all'assistenza in caso di malattia che era disciplinato e protetto dalla legge. Questo diritto quindi imponeva come contropartita il dovere alla contribuzione da parte di ogni potenziale beneficiario. Il paese pioniere in campo sanitario fu la Germania di Bismarck, che introdusse il primo schema nel 1883 e fu seguita nel 1888 dall'Austria. Negli altri paesi questo traguardo fu raggiunto con un ritardo più che ventennale. In Italia furono attuati vari tentativi di riforma prima di arrivare all'introduzione dell'assicurazione obbligatoria o del Servizio Sanitario Nazionale. Nel periodo che va dall'inizio del XX secolo alla Seconda Guerra Mondiale, il settore sanitario ha registrato una progressiva crescita. E così pure la professione medica si è specializzata e si è organizzata. E la crescita economica ha favorito migliori condizioni di igiene, mentre l'aumento della scolarizzazione ha modernizzato i comportamenti sanitari della popolazione. Nel secondo dopoguerra si registra un ulteriore rafforzamento del peso istituzionale della sanità. Ed è a partire dagli anni 50 che il settore sanitario ha conosciuto in tutti i paesi industrializzati una forte espansione sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo. E un primo indicatore per cogliere questo processo dal punto di vista quantitativo è la percentuale di spesa sanitaria totale sul PIL. Nei paesi industrializzati la spesa sanitaria totale rispetto al prodotto interno lordo è più che raddoppiata negli ultimi 50 anni. Gli Stati Uniti sono il paese che ha registrato la crescita più massiccia. Nel 2009 il settore sanitario ha assorbito il 17,4% del PIL. E anche la quota di spesa pubblica sul totale della spesa sanitaria, sia la spesa sanitaria pro capite, sono aumentate. Dal 1995 al 2009 la spesa sanitaria pro capite ha continuato a crescere in tutti i paesi OCSE, mentre l'aumento della spesa sanitaria pubblica sul totale della spesa sanitaria ha conosciuto una flessione in numerosi paesi, tra cui l'Italia, per poi ricominciare a crescere. L'Italia ha una spesa sanitaria totale pro capite inferiore alla media dell'Unione Europea. Per quanto poi riguarda l'incidenza della spesa sanitaria pubblica sul prodotto interno lordo, questa è in Italia inferiore rispetto al valore dell'Unione Europea. E negli ultimi 3 anni il divario rispetto alla media UE è tornato a crescere, seppur in modo modesto, dopo la fase di convergenza avvenuta tra il 2003 e il 2006. Un secondo indicatore è dato dai tassi di occupazione nel settore sanitario e socioassistenziale sul totale degli occupati. Cosa vediamo? Che dagli anni 60 agli anni 2000 questa percentuale è andata aumentando in maniera consistente in tutti i paesi OCSE. E in molti paesi dell'area OCSE, dalla fine degli anni 90, questo indicatore si assesta ormai stabilmente sopra il 10%. Un terzo indicatore, sempre per cogliere questo processo di crescita, di espansione, è rappresentato dal grado di copertura dell'assistenza sanitaria, che è cresciuto progressivamente in tutti i paesi a partire dagli anni 60. L'innovazione più rilevante del lungo ciclo postbellico di espansione dei sistemi di welfare è stata l'introduzione di un nuovo modello organizzativo, il Servizio Sanitario Nazionale. L'Italia, tradizionalmente caratterizzata da un sistema di welfare occupazionale e frammentato, è stata il primo paese dell'Europa meridionale a imboccare la strada dell'universalismo in campo sanitario, abolendo le casse mutue e introducendo nel 1978 un servizio sanitario nazionale. La creazione di servizi sanitari nazionali ha storicamente rappresentato un nuovo significativo punto di svolta nel processo di istituzionalizzazione della sfera sanitaria. Un servizio nazionale tende a essere più omogeneo e standardizzato rispetto ai tradizionali sistemi di mutuo obbligatorie. Ciò vale sia per i diritti riconosciuti ai cittadini, sia per gli standard di prestazione. Inoltre, un servizio nazionale tende per sua natura a erodere gli spazi di azione del settore non pubblico e a indurre una progressiva omologazione dei comportamenti sanitari sia degli utenti che dei fornitori di prestazioni. Infine, un servizio nazionale realizza pienamente l'ideale della cittadinanza sanitaria, ossia di una garanzia di assistenza universale collegata al solo status di cittadino o residente e quindi indipendente da ogni altra condizione socio-economica. Quindi possono usufruire del servizio nazionale tutti i cittadini a pieno titolo, anche appunto indipendentemente da ogni altra condizione socio-economica. L'ultimo cinquantennio ha assistito a numerose innovazioni anche sotto il profilo organizzativo. In tutti i paesi occidentali è stato attuato un intervento sempre più massiccio da parte dello Stato, sia nella regolazione dei comportamenti individuali e collettivi, sia nell'erogazione diretta di prestazioni e servizi. Il termine sanità o sistema sanitario ha finito per denotare quasi unicamente l'insieme dei programmi e delle strutture pubbliche in questo settore, che rappresentano uno dei pilastri portanti dello Stato contemporaneo. Tuttavia, nelle società più sviluppate, La sfera della sanità include numerosi attori e pratiche di tipo non pubblico. Quindi non solo fanno parte appunto di queste attività che stanno al di là della sfera pubblica, vi sono appunto altre attività come la medicina privata, ma anche l'insieme delle attività di cura svolte autonomamente da associazioni volontarie, da famiglie e da individui. Una dimensione rilevante della variazione tra i sistemi sanitari dei vari paesi occidentali è costituita proprio dalle configurazioni particolari del mix tra pubblico, privato e sociale. Quindi, per concludere, possiamo collocare i paesi OCSE in base a due dimensioni. Primo, erogazione dell'assistenza sanitaria nelle tre forme, quindi pubblica, privata e mista, e poi finanziamento di tipo prevalentemente fiscale o contributivo. Tra i paesi che presentano un sistema di finanziamento di tipo fiscale, troviamo, oltre ai paesi scandinavi e al Regno Unito, anche l'Italia e la Spagna. In tutti i paesi gli schemi privati sono complementari e integrativi di quelli pubblici e coprono dai rischi di malattia, fasce circoscritte di popolazione, escludendo in genere individui e gruppi ad alto rischio. Ora vediamo l'esperienza italiana. Quindi l'Italia, come passata dal sistema mutualistico al Servizio Sanitario Nazionale. L'espansione dell'intervento pubblico in sanità è avvenuto con tempi, forme e intensità diversi da paese a paese, e l'evoluzione della politica sanitaria e il processo di statalizzazione del settore sono stati in larga misura influenzati dai rapporti di forza esistenti tra i seguenti attori. Primo, i partiti e i movimenti politici. Secondo, la professione medica e le sue associazioni di categoria. Terzo, la burocrazia e in particolare gli apparati che erogano i servizi. E quarto, le amministrazioni subnazionali. Vediamo adesso uno ad uno questi attori, no, che hanno influenzato appunto l'evoluzione della politica sanitaria. I partiti di sinistra e i sindacati dei lavoratori sono stati di norma i propugnatori delle grandi riforme in direzione statalista, in conflitto con i partiti di centro e con quelli di destra. La professione medica, gelosa della propria autonomia di corpo, del proprio status economico e sociale, ha invece teso a difendere l'orientamento mercantile del sistema. Gli apparati burocratici hanno giocato un ruolo meno netto e prevedibile, e in alcuni casi essi hanno osteggiato l'alterazione dello status quo e della routine amministrative. In altri hanno appoggiato le forze riformiste. I rapporti tra governo centrale e governi periferici hanno avuto una parte rilevante nel facilitare o ostacolare le coalizioni tra gli altri attori e nel determinare gli esiti istituzionali delle riforme. Naturalmente ci sono anche altri attori, come associazioni dei consumatori, assicurazione privata e così via, anche se quelli che ho appena citato sono i più rilevanti. Il campo di forza tra questi attori è stato storicamente abbastanza bilanciato e quindi l'evoluzione istituzionale del settore sanitario ha seguito di norma un percorso incrementale. Un percorso incrementale che è stato fatto di piccoli aggiustamenti successivi. Quindi nel panorama continentale, sostanzialmente stabile e conservatore in termini di riformismo sanitario, l'unica eccezione fino alla fine degli anni 70 è costituito dall'Italia, che nel 1978 ha smantellato il vecchio sistema mutualistico imperniato su una molteplicità di schemi categoriali per istituire un servizio sanitario nazionale. Quindi la trasformazione del sistema mutualistico in un sistema sanitario nazionale è avvenuta lentamente e per tappe. Fu la legge Mariotti, la legge 132 del 1968, a istituire gli enti ospedalieri. Uno degli aspetti più rilevanti di quella legge riguardava il decentramento dei compiti e delle funzioni sanitarie alle regioni. La legge 32 sanciva anche l'estensione a tutti i cittadini del diritto all'assistenza ospedaliera. E per portare a compimento l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale veniva approvata la legge 386 del 1974. Infine, preceduta da una lunga elaborazione, venne approvata la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833 del 1978. E l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale ha comportato la sostituzione di tutte le mutue categoriali con un'unica assicurazione nazionale estesa a tutti i cittadini. I contributi sociali furono fatti confluire nel Fondo Sanitario Nazionale e redistribuiti alle regioni per pagare i fornitori delle prestazioni. La struttura amministrativa del nuovo Servizio Sanitario Nazionale assunse quindi una configurazione decentrata e il sistema venne articolato su tre livelli, dotati di autonomia politico-istituzionale: lo Stato, le regioni e i comuni. Quindi allo Stato spettava la definizione del quadro giuridico operativo di svolgimento dell'attività di tutela della salute, alle regioni dotate di autonomia gestionale ma non finanziaria erano attribuite competenze di programmazione e di attuazione del Servizio Sanitario Nazionale, e a livello locale faceva capo l'organizzazione di base dei servizi attraverso le USL, unità sanitarie locali. Vedremo poi la prossima volta le sfide e il mutamento istituzionale che appunto la sanità ha conosciuto a partire dagli anni 50, quindi l'inizio del processo di espansione che è partito dagli anni 50 e che ha contribuito sempre in modo più massiccio a migliorare lo stato di salute della popolazione e a ridurre le disuguaglianze di accesso alle cure mediche fra le classi sociali e tra le aree territoriali.